volontario che ci può aiutare oggi. Renata. Dal 4 fino al 15, che è il seminatore e diversi terreni.
Or, come si riuniva in gran folla e la gente di ogni città correva a lui, egli disse in parabola: il seminatore uscì a seminare la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Un'altra cadde sulla roccia, appena fu germogliato seccò perché non aveva umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine. Le spine crescendo insieme con esso lo soffocarono. Un'altra parte cadde in un buon terreno. Quando fu germogliato, produsse il 100 per 1. Dicendo queste cose, esclamava: chi ha orecchi per udire, oda. I suoi discepoli gli domandarono che cosa volesse dire questa parabola. Ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non vedano e udendo non comprendano. Or, questo è il significato della parabola: il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, affinché non credano e non siano salvati. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia. Ma costoro non hanno radice, credono per un certo tempo, ma quando viene la prova si tirano indietro. Quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. E quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono, e portano frutto con perseveranza. Amen.
Grazie. Poi leggo io due versetti dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, sono il versetto 3 e 4, pagina 1070. E dice così: voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Ecco, abbiamo letto due passi del Vangelo, di Giovanni e di Luca. Diciamo che questi Vangeli sono stati scritti prima per gli ebrei e poi di seguito per noi, perché Gesù, sappiamo, era ebreo, è nato, è vissuto e si è comportato secondo le regole della tradizione ebraica, per poi superarle e portarle a compimento. Non superarle, non toglierle, ma portarle a compimento. Da notizie storiche, dagli storici, sappiamo che Luca era un medico di origine pagana. Conosceva Paolo, l'apostolo Paolo, e partecipò con lui a dei viaggi missionari. Probabilmente era di Antiochia, se mi ricordo bene quello che ho letto in questi giorni. Scrive l'Evangelo che porta il suo nome probabilmente prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme, che è avvenuta nel 70 d.C. e secondo alcuni storici nel 60, prima ancora del 66 d.C. lui aveva già scritto il suo Vangelo, cioè il Vangelo chiamato di Luca, ma il Vangelo sappiamo che è la parola del Signore. Questo libro ha una forte impronta storica. Luca, sin dall'inizio, dice di essersi accuratamente documentato sui fatti avvenuti da testimoni oculari e di averli riportati in ordine. In questo brano che abbiamo letto, la parabola del seminatore dei diversi terreni, egli ci racconta, diciamo, ci presenta questo racconto attraverso il quale chi è destinato a capire, capisce il messaggio del Signore. Infatti la parabola era un metodo di insegnamento che era tipico degli ebrei dell'epoca di Gesù. Sappiamo che molti rabbini usavano delle parabole per trasmettere degli insegnamenti. E E lo stesso Gesù, diciamo, per far capire quanto era radicata la sua vita in questa cultura, diciamo, non che ha attinto da queste parabole, ma ha senza dubbio sentito durante la sua vita molti saggi insegnare in parabola, e anche lui adopera questa tecnica di insegnamento. E questa tecnica di insegnamento era proprio un mezzo. Vediamo che nei Vangeli Gesù si sedeva, tutte le folle si sedevano attorno a lui, e lui insegnava attraverso queste parabole, che erano quasi un filtro per poter filtrare, diciamo, le persone che non erano destinate a vita eterna, che non erano destinate a accettare la parola del Signore, non capivano le parabole. Invece i suoi discepoli le capivano e le comprendevano. Non voglio però dire che Gesù era come i rabbini dell'antico, diciamo, dell'antico Israele, perché la differenza fondamentale di Gesù quando insegnava era che lui molte volte affermava di essere il Messia, cioè il Cristo, l'unto di Dio. Queste sono delle osservazioni molto importanti che ho, diciamo, mi è venuto da riportare per far capire più a fondo come poteva essere una sfaccettatura della personalità di Gesù, e lo trovate da un libro che è L'ebraicità di Gesù, che probabilmente noi, molti di noi hanno anche. In questo racconto il Signore dice che la sua parola, cioè il seme, se non cade in profondità e non viene compresa appieno, è come se una persona avesse la possibilità di guarire da una grave malattia senza però volere l'aiuto del medico. Però come si fa a guarire? Chi ritiene la parola di Dio in un cuore onesto e buono porta frutto con perseveranza. Questa è la conclusione della parabola. Vediamo che analizzando la parabola, il cuore dell'uomo viene paragonato a un terreno. Allora, adesso mi sono già perso i segni, comunque.
Altre 1023.
1023, grazie. Allora, dice, vi è da prima la strada, che diciamo questo può essere un esempio di come può essere il cuore dell'essere umano. Il seme resta in superficie, cioè la parola del Signore resta a un livello superficiale, e quindi l'uomo non comprende la parola del regno. Viene spiegato bene in Matteo 13,19 questo. Vi è poi la roccia, ma possiamo cercarlo anche dopo. Volevo solo finire un excursus per poter capire appieno il significato di questa parabola. La roccia, sulla roccia si può depositare un po' di terra. È un terreno roccioso, sappiamo che c'è terra e rocce, però diciamo il terreno è in minoranza. Quindi la roccia, la parola del Signore può germogliare un po', però non avendo radice, appena viene la prova, quindi il sole, si secca e quindi rimane infruttuosa. Le spine invece sono paragonate agli impegni mondani, all'inganno delle ricchezze, all'avidità delle altre cose del mondo, aggiungo io, che penetrate nel cuore del credente soffocano la parola e così la rendono improduttiva. Questo lo troviamo spiegato bene nella stessa parabola, però nel Vangelo di Marco, capitolo 4. E alla fine vi è il buon terreno, che sono coloro i quali ritengono la parola in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Quindi in questa parabola il cuore dell'uomo è paragonato a diversi terreni in cui può cadere il seme della parola di Dio. Per il Signore, io credo, il tipo di terreno che siamo al momento in cui veniamo a contatto con Lui non è un problema. Può rappresentare un problema per noi se ci ostiniamo a resistere alla Sua volontà. Infatti troviamo scritto: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Con quale terra è costituito quindi il nostro cuore quando ci accingiamo a leggere la parola del Signore? In questi giorni, per preparare queste riflessioni, ho letto anche un racconto, diciamo, di quando lo scrittore Mark Twain visitò Israele nel 1867, ed egli descrisse così quello che vedeva coi suoi occhi. Vedeva un paese desolato, in cui il suolo è abbastanza ricco, ma è dedicato interamente alle erbacce. È una silenziosa distesa dolente, una desolazione. Non abbiamo mai visto un essere umano su tutto il percorso che hanno fatto Mark Twain con i suoi compagni di viaggio. Difficilmente un albero o un arbusto ovunque. Anche l'ulivo e il cactus, che sono amici di un terreno senza valore, avevano quasi abbandonato il paese. Ora invece noi ci siamo informati, siamo andati a visitare Israele, abbiamo conosciuto un po' la storia, sappiamo come intere parti di questo deserto sono rifiorite e sono adesso nuovamente abitate. Questo è stato, io credo, grazie all'opera del Signore. Però l'opera del Signore si è usato di persone che hanno lavorato per anni, intere generazioni che sono state spinte da una fortissima motivazione, si sono adoperate nella cura della loro terra. Io credo che così può essere anche per il nostro cuore. Però non vorrei che ci confondessimo. Di per sé non serve a nulla il lavoro dell'uomo. Infatti sta scritto che se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Quindi occorre avere una motivazione molto forte, un ideale molto alto, credere ad una promessa, questo per il credente, che abbiamo ricevuto dal Signore. Questa forte motivazione che avevano i pionieri che hanno ricostruito Israele, questo valore assoluto per i credenti, va affinato, va creato dal Signore stesso. Come il Signore ha scelto Israele e si è creato un popolo, così il credente deve essere animato dallo Spirito del Signore e dal suo zelo. Infatti dice in Giovanni 15:16, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Noi ci ricordiamo, leggendo l'Antico Testamento, cosa disse il re Davide quando il profeta Nathan venne da lui dopo che era stato con Bathsheba. Disse, purificami e sarò puro, cancella tutte le mie colpe, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Questo è il Salmo 51. Occorre quindi, per poter avere questo cambio di marcia, una consapevolezza della propria condizione. E poi dice la parola stessa che abbiamo visto nel Vangelo di Luca, comprendere fino al fondo la parola del Signore. Consapevolezza di noi stessi e comprensione del testo. Lo stesso Isaia, che era il profeta Isaia, riconosceva di essere un uomo dalle labbra impure. In Isaia 6 leggiamo che egli venne purificato dopo che l'angelo toccò le sue labbra con un carbone ardente tolto con le molle dall'altare. Questo mi fa ricordare al sacrificio levitico dell'olocausto. Infatti se leggiamo nel libro del Levitico, l'olocausto doveva stare sull'altare e bruciare completamente e la stessa cenere dell'olocausto doveva rimanere sull'altare. Quando nella storia il profeta Isaia ha avuto la vocazione, che ha visto la gloria del Signore, siamo intorno al 758 a.C., egli fu purificato da dei carboni che provenivano dall'altare. Infatti c'è scritto prese con le molle dall'altare, quindi penso con le pinze da cui si prendono i carboni. E con questi stessi carboni gli sono state toccate le labbra. Se così non è, anche per noi si verifica, anche per il credente, se non capita questa cosa, che il carbone tocca le nostre labbra, la parola del Signore tocca il nostro cuore in modo così intenso e forte da provocare una bruciatura, se così dicevo non è per noi credenti, si verifica quello che è stato scritto sempre nel libro di Isaia, al capitolo 6, che dice che il popolo del Signore è diventato duro di orecchi. Ascolta senza capire, in modo tale che non intende con il cuore, non si converte e non sia guarito. Questa è una cosa veramente terribile e può essere paragonata quando noi ricordiamo sovente che il Signore manda sacrificio di errore, chiunque non apre il cuore all'amore, manda efficacia di errore a chiunque non apre il cuore per essere salvato, per comprendere la sua parola ed essere salvato. Quindi abbiamo visto che il credente viene reso puro dalla parola del Signore, come abbiamo letto in Giovanni 15:3-4. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Quindi l'altra condizione oltre a essere toccati dalla parola del Signore, è che dobbiamo mantenere questo rapporto col Signore, dobbiamo dimorare nel Signore. E siamo sicuri che se noi dimoriamo nel Signore, il Signore abita in noi e ci può ricostruire, ci può dare forza, come ha letto Renata nella preghiera. Perché però, riflettevo, la parola del Signore ci purifica? Solo la parola di per sé ci purifica. Perché la purezza la parola del Signore rappresenta il Signore, quello che è l'essenza intima del Signore. Quindi la purezza del Signore non può coesistere con ciò che non è puro. Pensiamo ad esempio all'acqua che noi beviamo per dissetarci. Se non fosse totalmente limpida, difficilmente ci verrebbe voglia di berla. Pensiamo anche solo se avesse un odore sgradevole o avesse un gusto leggermente diverso, o se addirittura vediamo delle particelle sospese. Noi quest'acqua la consideriamo impura. Quindi la purezza non può coesistere con l'impurità, quindi l'acqua pura, se è sporca, non è limpida, quindi non è pura. Se lasciamo che la parola del Signore, perdono, scusate, la purezza non può coesistere con l'impurità, a maggior ragione per quanto riguarda noi nelle cose del Signore. Se lasciamo che la parola del Signore penetri in noi, allora avremo guarigione. Sul lago di Genezaret Gesù sbarcò. La gente che subito lo riconobbe iniziò a correre di qua e di là per portargli i malati, e dovunque egli giungeva si ripeteva la medesima scena: tutti quelli che toccavano il lembo della sua veste erano guariti. Lo leggerei perché è molto bello questo passo, in Marco 6, 53-56. Pagina 995 e dice così: passati all'altra riva, vennero a Genezaret e scesero a terra. Come furono sbarcati, subito la gente riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dovunque egli giungeva, nei villaggi, nelle città, nelle campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che si lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti. È bellissimo perché dice, anche qui ci sono delle persone che seguono Gesù. Appena sbarcati, la gente l'ha riconosciuto subito e hanno cominciato a portare i malati ovunque Gesù andasse. E ovunque Gesù andava si verificava questa cosa, che ogni persona, tutti lo pregavano di almeno farsi che lui lasciasse toccare il suo lembo della sua veste, e tutti quelli che toccavano la sua veste erano guariti. Quindi vediamo che è una meraviglia questo racconto, perché il solo lembo della veste portava guarigione. Pensiamo allora cosa può succedere al nostro cuore, al nostro essere intimo, se la parola del Signore abita in noi. Sappiamo infatti che Gesù era conosciuto all'epoca come Nazareno e i primi credenti venivano chiamati Nazareno. Queste sono osservazioni che ho trovato su un altro libro che sono molto interessanti. Nel Nuovo Testamento viene chiamato 18 volte Nazareno Gesù. E Nazareno è una parola che deriva da una parola ebraica la cui radice è Nezer, che significa ramo, germoglio, virgulto. Bene, cari fratelli, sono andato anche a cercarmi qualche informazione sul lago di Genezaret, conosciuto anche come Kinneret in ebraico. Genezaret era una città fortificata nella parte nord-occidentale del lago di Tiberiade, molto antica, si pensa che risaliva all'età del bronzo, che grazie alla posizione strategica dominava la via del mare che collegava l'Egitto alla Siria. Sentite bene le notizie che ho trovato. Il suolo di questa terra era molto fertile e i suoi frutti erano noti in tutta la Galilea per la loro bontà. Quindi Gesù diciamo, ha vissuto e ha predicato e insegnato in queste terre. Quando siamo stati in Israele sul lago di Tiberiade, mi ricordo un giorno in cui soffiava un forte vento. Non era un vento fastidioso. Ricordo ancora adesso la sensazione di pace e di tranquillità che ho provato in quel momento. Ebbene, mentre me ne stavo seduto sotto un albero a guardare, qua Alessandro che parla per sua esperienza personale, stavo guardando il paesaggio e sono stato catturato da un ramoscello solitario che spuntava dal terreno vicino all'acqua. Ebbene, questo ramo, che non era un albero, non era ancora un albero, non aveva ancora fiori, solo qualche foglia qua e là, era piccolo, mi ha fatto però pensare a Gesù, che ha operato in quei luoghi ha vissuto. Questo per dire che anche nel cuore del credente un giorno viene il giorno in cui spunta nel cuore un ramoscello in un terreno che la maggior parte delle persone può considerare arido o che non può dare nulla di buono. Io ero considerato così una volta, ero, spero, adesso di che sia un po' cambiato, comunque ero considerato come una persona nulla di buono, nel senso che ero, pensavo alla mia vita, pensavo a divertirmi e il mio cuore era molto arido, era un terreno altro che roccioso, era un terreno molto, molto difficile, molto agguerrito. Eppure questo ramoscello in me ha messo radice e attecchito. Io non so il motivo per cui ha attecchito il mio cuore rispetto al cuore di un'altra persona, però quello che so con certezza e che posso dire con molta fermezza qua oggi e ripeterlo anche al di fuori di questa assemblea, è che io non cercavo il Signore. Però posso affermare che davanti a tutti che quel ramoscello porta una linfa che può far guarire tutte le persone, così come sta facendo con me. Infatti noi sappiamo che c'è forse qualcosa di impossibile per il Signore. Io credo di no, perché per la mia vita è una testimonianza reale, anche se qualche volta ci sono dei strascichi del passato, però la strada è tracciata, è questa che voglio seguire. Per non perdere il filo del discorso, abbiamo un ammonimento molto importante nella lettera di Giacomo al capitolo 1, versetto 25. Questo è un richiamo e un consiglio molto importante. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi che può salvare le anime vostre. Ecco, deposto ogni impurità, siamo noi che dobbiamo deporre le impurità. Se non vogliamo farlo, Gesù ci lascia liberi di fare quello che vogliamo fare. E anche la malizia è una cosa che diciamo, va, è contraria alla parola del Signore. Il Signore non è mai stato malizioso. Il Signore ha risposto con fermezza, è stato anche provocatore, ma non è mai stato malizioso nei confronti delle altre persone. Perché lo spirito spera sempre, l'amore spera sempre il bene, crede ogni cosa, spera ogni cosa, non si offende, non addebita il male agli altri. E Gesù, che rappresentava in pieno col suo corpo la parola del Signore, ha dimostrato questo quando è venuto sulla terra 2000 anni fa. Ecco, questo, ho raccontato questo aspetto per dire che io non sono diventato credente perché appartenevo a una famiglia conosciuta, Chieri. Non è che eravamo dei personaggi notabili, però siamo sempre stati conosciuti, Chieri. I miei erano persone, mio padre e mio zio, persone rispettabili agli occhi delle persone. Questo certo era una buona cosa. Ma che perché mi hanno insegnato a comportarmi in modo onesto nei confronti degli altri, sul lavoro e così via. Però quello che voglio dire è che non sono queste le cose che danno necessariamente la felicità, anzi, sono delle cose che sono dei valori umani, che non hanno nulla a che vedere con la grandezza della parola e la purezza del significato della venuta di Gesù sulla terra e nel cuore del credente. L'approvazione degli uomini non è nulla in confronto all'approvazione del Signore. Io con questo non voglio dire di essere approvato dal Signore. Lo spero vivamente e sto lavorando per questo. Voglio solo dire che la vera vita inizia quando veniamo a contatto col Signore e non sono le cose che una persona può fare, cioè i canti, le conferenze, i balli, che sono un indice del nostro rapporto col Signore. Possono essere una conseguenza, se noi abbiamo un rapporto sano, continuativo, forte, siamo attaccati fermamente al Signore, allora ci il Signore, secondo le nostre inclinazioni del nostro cuore, secondo quello che è il nostro carattere, Lui ci usa per poter dare dei frutti, non per il nostro interesse, per il suo piano, che siamo noi che dobbiamo sottostare al piano del Signore, non il Signore che si asseconda e si piega a quello che noi crediamo. Quindi noi siamo arrivati a questo punto perché se noi crediamo che il Signore è l'Eterno, cioè abita l'eternità, allora la sua presenza in noi è già un'anticipazione dell'eternità, di questa purezza che dicevamo in precedenza. E non so, è come uno stato d'essere che il credente riesce, quando è completamente in pace col Signore, riesce a percepire. È una cosa che riconcilia prima di tutto la persona, l'essere umano con il Creatore. Come vedevamo quando siamo stati in Israele, c'era un documentario che abbiamo visto quando siamo andati in una località su una scogliera tutta bianca, che raccontava come le tartarughe seguono le leggi del Signore e quindi da un anno all'altro fanno migliaia di chilometri in mare per ritornare a deporre le uova sempre nello stesso punto. E lì in Israele c'era questa spiaggia, Rosh Hanikra mi sembra si chiamasse, questa spiaggia dove ogni anno puntualmente arrivavano le tartarughe a deporre le uova. E il documentario, che era stato fatto anche per un insegnamento, non solo per dimostrare quello che succede, diceva: gli animali che non hanno una coscienza, che non sono in grado di sapere che cos'è il bene e il male, o perlomeno che non lo discernono come dovrebbe discernerlo l'uomo, seguono queste leggi che il Signore ha creato per natura. E quindi faceva riflettere proprio sull'essere, sulla condizione dell'essere umano, che molte volte si distacca da quello che è il percorso che il Signore ha creato per lui. Potrebbe essere molto più semplice per la nostra vita se facessimo non solo un passo indietro, ma bisogna proprio fare una rivoluzione nelle nostre convinzioni per poter accettare quello che il Signore ha predisposto per noi. E allora vivremo veramente bene con i fratelli, bene con le altre persone del mondo, ma soprattutto vivremo una vita sana dal punto di vista spirituale, che porta sempre linfa, che alimenta in continuazione il nostro cuore e ci fa dire solo parole, diciamo, buone, non parole buone non nel senso che noi siamo buoni, ma parole buone nel senso che possono portare una serenità, un messaggio di pace che è nascosto all'interno delle scritture. Come abbiamo parlato delle leggi degli animali, io sono sempre stato affascinato dalle leggi del cielo, che sono perenni e immutabili, così è scritto anche nelle scritture. Infatti sappiamo che gli astri si sfiorano ma non collidono, e questo è un altro bel mistero. Poi, per arrivare ancora più a fondo, per capire quello che possiamo capire del Signore, potremmo dire che il Signore non pensa come pensiamo noi. La misura con cui Lui misura non equivale alla misura con cui noi misuriamo le cose, o misuriamo il rapporto con le altre persone, o misuriamo il nostro stesso rapporto col Signore. E qua può rientrare il prezzo che Giuda diede, si ricollega al culto dell'altra domenica, al Signore, e si ricollega a quello che abbiamo detto all'inizio. Quanto vale per noi il Signore? Non possiamo dargli un prezzo se veramente abbiamo creduto, perché se no è come se lo svendessimo, ci comportiamo come Giuda. Se noi mettiamo da parte il Signore per i nostri interessi terreni, questi 4 giorni che viviamo, questi 4 soldi che abbiamo, diamo uno schiaffo al Signore, lo teniamo da parte, non lo facciamo entrare. È per quello che Lui è morto e si è portato sulla croce tutti i nostri peccati. È morto perché ci voleva un sacrificio perfetto per poterci togliere il peso sulla coscienza di questo male che ogni persona naturalmente fa. E quindi, visto che noi sappiamo perché l'abbiamo letto, ci abbiamo riflettuto molte volte, che il salario del peccato è la morte, il corpo di Gesù, visto che si è caricato di tutti i peccati di tutte le persone in tutte le epoche della storia, per quelli che hanno creduto in passato, per Stefano, per Paolo, per Luca, per noi, ma anche per quelli che crederanno fra un mese, fra un anno, fra 10 anni, per quello che doveva morire, perché se sappiamo che la ruga e il segno del tempo sono un prezzo che noi dobbiamo pagare al peccato, così il Signore non poteva non morire sulla croce per assolvere al progetto per cui era stato mandato sulla terra, cioè tutti i peccati di tutti gli esseri umani che hanno creduto. Lui è morto anche per chi non ha creduto, però la grazia avviene per chi accetta questo patto. Quindi tutti i peccati che tutti gli esseri umani hanno fatto in tutte le epoche sono finiti sul volto di Gesù, sono finiti nel suo costato e l'hanno fatto morire. E non poteva non morire, perché questo era il piano perfetto del Signore. Quindi il prezzo che noi diamo al Signore, a che punto crediamo in questo? Fino a che punto accettiamo per fede questo sgravio delle coscienze che possiamo avere attraverso il sacrificio perfetto di Gesù? Dobbiamo comprendere fino in fondo, Gesù era un ebreo, nato ebreo, vissuto secondo i dettami della legge ebraica, della Torah, dell'Antico Testamento. Andava ogni anno al tempio con la sua famiglia in carovane, in gruppo, anche per questioni di sicurezza. Si sedeva nel tempio con le persone come facevano i rabbini dell'epoca, si sedevano per parlare. Infatti il Signore ci dice, quando ci avviciniamo a Lui, sediamoci e discutiamo. Quello che faceva Gesù con i suoi discepoli, discuteva, non insegnava dal pulpito Gesù. Non è che Gesù rovesciava la dottrina sulle persone e voleva che queste persone con la forza venissero torchiate e cambiate dalla dottrina. Era la sua voce dolce e sommessa che piano piano entrava nel cuore delle persone e dall'interno cambiava fino ad arrivare all'esterno. Per quello che dice, pulite prima l'interno della coppa e tutto il resto sarà puro. La stessa cosa Pietro con Gesù quando non tutto. No, non solo i piedi, Signore, voglio che tu mi lavi, ma lavami tutto per avere questa comunione perfetta con te. E noi oggi dobbiamo essere lavati tutti, ma non solo oggi perché magari siamo emozionati, siamo colpiti dalle parole che abbiamo letto dalle scritture, ma perché queste cose sono vere per noi perché le abbiamo accettate per fede. Le abbiamo accettate per fede perché sappiamo dentro il nostro cuore, almeno io lo so con forza, che questa è l'unica cosa vera che può esistere nel mondo. Sono discorsi che gli esseri umani non fanno. Per questo che la pace del Signore è perfetta ed è duratura e eterna, perché il Signore è perfetto. Se il Signore che è eterno abita nel nostro cuore, anche l'eternità è venuta nel nostro cuore e quindi la pace con Lui è eterna, a meno che noi non la spezziamo, a meno che noi non ci tiriamo indietro e lo vendiamo per 30 denari. Un'altra cosa molto bella è la caparra dello Spirito. Il Signore attraverso il suo Spirito ci dona un'anticipazione di quelle che saranno le ricchezze future. Proprio perché il Vangelo è un messaggio eterno, non è fatto per vivere bene in questa terra, per farci la nostra casa, il nostro lavoro, le nostre cose. È un messaggio talmente perfetto che va bene per sempre, per l'eternità. Perché non mira al particolare, mira all'essere, alla sostanza dell'essere, Signore. E questa caparra dello Spirito, dicevo, c'è scritto, mi sembra, in Atti, non mi ricordo più se è in Atti, comunque dice che è un pegno delle ricchezze future. E sono andato a leggermi in diritto che cos'è il pegno. Il pegno è una garanzia che ci viene data di un diritto che noi abbiamo adesso, che riceveremo in futuro. Quindi sono queste cose che sono forti per i credenti, devono essere assolutamente forti, perché se no non saremo credenti. Per il mondo possono essere cose annebbiate, parole vuote, ma per noi sono parole che ci danno vita, ci danno speranza, ci danno gioia. Ecco, non voglio dilungarmi ulteriormente perché termino dicendo che per fare sempre un'analogia tra il mondo nostro e il mondo degli ebrei, il mondo cristiano e il mondo degli ebrei. Per gli ebrei la riconciliazione con l'Eterno è nello Shabbat. Lo Shabbat per loro significa pace, ma è una pace talmente profonda che vuol dire un ricongiungersi intimo con il Creatore. Una profondità tale di pensiero che è insito nel mondo ebraico e nel mondo occidentale non esiste una profondità tale di pensiero e di sentimenti, perché è un misto di pensiero e sentimenti questo. Noi non possiamo percepirla se non in Cristo, questa profondità di sentimenti e di comunione, che ci ha acquistati. Lui ha dato la sua vita per noi. Noi i 30 denari non ne vogliamo sapere di cosa siano. A noi ci ha dato la vita. Cos'è più importante della vita? Non è il corpo, non è la vita più importante del corpo, o la vita stessa più importante del nutrimento, di quello che mangiamo. Dicevo, una profondità di pensiero e desiderio che hanno gli ebrei di ricongiungersi nello Shabbat. Sappiamo che durante lo Shabbat loro accendono le candele, c'è tutto un cerimoniale, le donne aprono lo Shabbat con l'accensione delle candele. E noi abbiamo anche partecipato a un sabato sul lago di Tiberiade ed è stata una cosa molto emozionante, perché fa proprio capire quanta importanza e quanta forza c'è in questi gesti che fanno, che non è una forza che deriva dalla tradizione. Sì, per loro è tradizione, ma è una tradizione santa che è nata dal Levitico, che è nata dalla Torah, dall'Antico Testamento, che sono venute da Dio. Noi questa profondità di desiderio e di pensiero possiamo averla solo in Gesù, che ci ha acquistati, ci ha aperto una porta per entrare in questo patto meraviglioso che Lui stesso ha creato. Noi non l'abbiamo creato, noi possiamo solo accettarlo, non possiamo modificarlo. Però possiamo accettarlo e farlo nostro se abbiamo degli occhi nuovi per vedere. E quindi in Apocalisse c'è scritto che è da Lui che dobbiamo acquistare il collirio per la cura dei nostri occhi. Una nuova mente per ragionare e riflettere sulla nostra vita e sulle cose che riguardano il Signore. E anche delle nuove orecchie, capaci di filtrare tutti i rumori di questo mondo che ci stordiscono, che penetrano nel nostro cuore, come dice nella parabola di Luca, che ci distolgono dalla purezza, dalla perfezione del progetto della parola del Signore. Per poter sentire l'unica vera voce che è capace di guarire e di risollevarci, che chiama, una volta ha chiamato me dicendo così: coraggio Alessandro, ora non sei più solo, ora ci sono qua io che ti prendo per mano e ti proteggo, non avere paura. Amen.
Amen.